questione della comprensione e dei modi attraverso i quali abbiamo compreso fino ad oggi autori come Goethe, come Simmel, come tanti altri che nel nostro carnet di conoscenze non figurano, perché ci troviamo in una situazione molto particolare per la quale i grandi scienziati del XX secolo sono in larga misura ignoti al gran pubblico, sebbene abbiano contribuito spesso e volentieri con delle opere di grandissimo interesse ad un tentativo di ricucire quello che è il sapere. Perché chiaramente noi ci troviamo di fronte a un sapere che ha creato artificialmente, senza nessun motivo oggettivo, senza nessuna logica che non sia una logica di potere, una logica definitoria intrinseca al paradigma, delle divisioni tra discipline che oggi le rendono impervie le une alle altre, assolutamente incapaci di comunicare e quindi di costruire un sapere complesso, che sarebbe l'unico sapere che invece di cui avremmo bisogno al momento, senza scendere nella questione dei rischi globali di Beck e di tutto questo discorso. Però è evidente che noi ci troviamo in una carenza di strumenti, in una carenza soprattutto di immaginazione sociologica e creativa per generarne di nuovi. Allora, uno dei punti sui quali volevo concentrarmi in questa occasione era un po', da una parte, il lanciare un appello, diciamo, un po' fuori dai canoni, cosa che normalmente mi viene piuttosto bene, come saprete, ma insomma, ad ogni modo, ed è un appello a fare come Simmel più che a leggere Simmel. Nel senso che Simmel è una testimonianza dal mio punto di vista, dopo tanti anni di studio e di comprensione credo di averne fatto parte di me, credo di assomigliargli perfino un po', speriamo, insomma, dovrei superare i 54, quindi mi salvo in linea di massimo. Però, insomma, il problema della questione qual è? Che appunto Simmel ha vissuto con coerenza rispetto a quelli che erano i suoi ideali di ricerca. Simmel ha pagato dei prezzi molto alti, sentivamo Carlo prima ricordarci le male lingue che lo hanno perennemente crocefisso per una serie di comportamenti, ha evitato, pur sapendo quanto questo gli sarebbe costato, di adeguarsi a degli standard e dei comportamenti accademici che pure noi oggi riteniamo normali: citare le proprie fonti, citare gli autori, fare omaggio agli autori, tutta una serie di cose che lui però non ha fatto. Simmel ha sempre perseguito l'anima della ricerca ed è andato dove la ricerca gli diceva di andare. Se voi osservate il suo percorso alla luce di questi fatti, trovate una congruenza innegabile che non risponde purtroppo ai settori scientifico disciplinari del Ministero, ma credo che potremmo farcene tutti una ragione di questo fondamentalmente. Ed ecco quindi che il suo pensiero, anche secondo me, non può essere spezzettato nelle fasi con le quali abbiamo lavorato fino ad oggi. È un pensiero che rivela una continuità innegabile, con dei superamenti al suo interno, con dei mutamenti che sono normali per chiunque ragioni, perché soltanto gli idioti hanno sempre la stessa idea, lo sappiamo. Quindi Simmel passa da un certo tipo di riflessione, come sottolineava Carlo, a un altro, ma questo è, credo, normale nel percorso della vita di qualcuno, ma senza rinnegare, senza perdere tutti quelli che erano i materiali precedenti. Quindi noi vediamo una continuità nel confronto fra Kant e Goethe, per esempio, che va dal 1899 fino al 1917-18, gli ultimi anni. È qualcosa che è sempre stato in lui e che pian piano è andato elaborandosi. Non a caso, leggevo recentemente, preparandomi a questa cosa, un'osservazione sul modo di fare di Goethe che era stranamente simile a quello simmeliano. Goethe era un altro che non citava le sue fonti, era un altro che preferiva incorporare in sé gli stimoli che venivano dall'esterno, riformulandoli all'interno dei suoi quadri di comprensione, creando nuovi termini per poter dire cose che secondo lui era molto importante dire e che invece la scienza, per come si andava configurando, sembrava non essere più in grado di dire. Quindi Goethe diventa in qualche misura una figura con la quale occorre confrontarsi, e una figura con la quale occorre confrontarsi perché si ripropone in momenti strani. Adesso pensavo di ordinare diversamente la questione, ma visto che mi trovo, vi citerò una cosa di un tale Werner Heisenberg, che è uno appunto dei grandi studiosi, dei grandi fisici dei quali non conosciamo molto bene le questioni. Lo abbiamo sentito nominare per il principio di indeterminazione, sul quale tornerò, ma guarda caso Werner Heisenberg nel 68 scrive delle parole nelle quali invoca un ritorno a Goethe, e per farlo un fisico credo che sarebbe opportuno che cominciassimo a porci qualche piccolo problema sugli effettivi rapporti tra le scienze naturali e le scienze sociali e quello che abbiamo costruito come separazione in questi termini. Perché se voi andate a studiare i grandi delle scienze naturali, i grandi fisici, i grandi biologi, vi accorgete che nella gran parte ragionano in termini molto prossimi ai nostri. Adesso è un momento particolare, credo, io sono anni che parlo di uno slittamento paradigmatico e della necessità di un riadeguamento dei quadri di comprensione. Sono molto felice di constatare che pare che questo atteggiamento si stia diffondendo. Per esempio Antonio Damasio, che è un altro autore che ho citato spesso e volentieri, è uscito recentissimamente con un testo che si chiama Lo strano ordine delle cose, nelle quali articola una serie di ragionamenti che sono assolutamente di frontiera tra neurofisiologia e scienza della cultura e anche filosofia. Non nasconde assolutamente i suoi interessi per Spinoza, per tanti altri autori che normalmente non ci aspetteremmo nelle letture di un neurofisiologo. Ecco, quindi tutti coloro che arrivano a dei livelli d'eccellenza nel pensiero si accorgono che c'è bisogno di una ricomposizione all'interno del nostro modo di guardare il mondo. Allora, prima di andare a esplorare con voi un minimo di fisica quantistica, che credo sia un argomento con cui tutti siete particolarmente agili, vi leggerò questo brano di Heisenberg che trovo estremamente interessante. Le scienze naturali e l'arte sono andate nella direzione contro la quale Goethe ci aveva avvertito. La scienza naturale si è mossa verso l'astrazione, alla ricerca delle Urgebilde in biologia e delle Urformen, cioè dei fondamenti primordiali del sapere. Allo stesso tempo i pericoli si sono fatti tanto minacciosi quanto Goethe aveva previsto. Semplicemente se pensiamo alla crescente mancanza d'anima, al lavoro spersonalizzante, all'assurdità dei moderni sistemi d'arma o alla fuga nell'illusione che ha preso la forma di movimenti politici. Credo che queste parole siano terribilmente attuali oggi, in particolare. Quindi se un filosofo, se un Nobel della fisica, quindi quello che dovrebbe essere un esponente assolutamente indiscutibile della visione mainstream del mondo, ci chiede di tornare a Goethe, ci dite, guardate, aveva ragione lui, perché stiamo facendo delle cose che non vanno, io credo che sarebbe opportuno che anche noi, che abbiamo un po' meno vincoli da questo punto di vista, cominciassimo a prendere delle posizioni in proposito. Per illustrarvi brevemente questo discorso, volevo prendere una delle figure che secondo me in Simmel è fondamentale, della Wechselwirkung, lo scambio reciproco. Wechselwirkung che anch'essa segna una continuità nella considerazione simmeliana. La troviamo nei primi scritti, la troviamo in sociologie, la troviamo nelle forme giochi di società all'ultimo, ed è qualcosa che noi però credo abbiamo finora considerato un po' troppo alla luce del paradigma corrente. Che cosa dice il paradigma corrente? Il paradigma corrente è un paradigma meccanicistico, è un paradigma privo d'anima, spersonalizzante, per citare Heisenberg. E quindi noi abbiamo interpretato lo scambio come un'azione reciproca fondamentalmente, come qualcosa, non dico di meccanico, ma quasi qualcosa che costruisse in ultima analisi un qualche tipo di legame tra gli individui, ma che questo legame fosse un legame interpretabile alla luce della ragione strumentale ed economica con la quale ci muoviamo. Però la Wechselwirkung si può comprendere meglio, secondo me, alla luce di quanto teorizzato anche da Goethe in questo caso, ovvero sia della sua idea di Anschauung, di visione, che non è una semplice visione per cui io guardo qualcosa, ma è una visione che implica un tentativo costante di superamento della distanza con l'oggetto. È uno stare con l'oggetto capace di generare un conoscere intuitivo, è qualcosa che va ben al di là, è un mescolarsi con l'oggetto. E questo livello di complessità, questo livello di interazione, noi non siamo stati in grado di apprezzarlo fino ad oggi perché i nostri strumenti cognitivi lo escludono a priori in qualche misura. Noi siamo una cultura che è costruita sulla separazione. E la vista, non a caso, è uno degli strumenti con i quali ci troviamo più a nostro agio perché è lo strumento della distanza. La vista è ciò che ci separa in qualche misura, è uno dei sensi meno coinvolgenti, no? Pensate alla necessità di toccare qualcuno, alla necessità di odorare qualcuno o alla necessità alla possibilità di guardarlo. Ecco, però questa vista non è quella che avevano in mente Simmel e Goethe, no? L'Anschauung intesa in senso forte è qualcosa che va oltre questo, è qualcosa che tocca, è qualcosa che causa un'interazione profonda, quasi fisica, con l'oggetto, e quindi disgrega la categoria, disgrega l'assolutezza della dicotomia, che è uno dei punti focali del ragionamento di Goethe. Goethe voleva riportare in una complementarità contraddittoriale processo e forma. Come diceva Ingo poco fa, la forma diventa anche una forma di limite, riprendendo quanto dice Donatella, ma un limite creativo, attivo, qualcosa che modella, qualcosa che è intrinseco all'oggetto. L'oggetto non è una cozzaglia meccanica di parte, l'oggetto è un qualcosa che ha una sua ratio profonda. Allora, per capire un po' meglio questo sguardo, che non ci è tanto prossimo, col quale abbiamo difficoltà a fare i conti, torna utile Heisenberg, stranamente. Heisenberg, che nel principio di indeterminazione sostiene esattamente questo, ovvero sia che lo sguardo non è neutrale, lo sguardo modifica la realtà. Lo sguardo è ciò che causa, ciò che viene chiamato funzione d'onda nel mondo della fisica subatomica, che è una coesistenza contraddittoriale e paradossale, termine che non a caso oggi è venuto a galla più volte, una coesistenza di stati, questa viene fatta collassare dallo sguardo. Lo sguardo fissa una realtà tra le tante, ma le realtà coesistono. Nello stato di coerenza quantica 1 e 0 sono insieme. Ecco perché trovo che questo tipo di ragionamento, anche dal punto della fisica, ci metta di fronte all'incongruenza, all'incapacità dei nostri strumenti di comprensione del mondo, perché nel mondo si danno questi stati. Anche se noi abbiamo difficoltà a capirli, ma il mondo è altro, il mondo se ne frega, scusatemi se cito Salvini, il mondo se ne frega del nostro capirlo o meno, il mondo è così. Oh. E noi questo discorso dell'indeterminazione, che è comunque già di per sé fondante di questa nostra incapacità a comprendere e della necessità di adeguarci, lo abbiamo finora esclusivamente limitato alla fisica subatomica, continuando a dividere, dicendo sì, vabbè, nella fisica subatomica succedono cose strane, però poi dopo nel mondo reale tutto questo non sta, perché qui vale Newton, vale Einstein, però Einstein l'ha citato Mongardini poco fa con Simmel, che lo aveva letto. Einstein non dice esattamente questo, dice ben altro. Ok? Quindi, però, noi ci siamo tenuti fuori dal fenomeno dell'entanglement, che è questo fenomeno della fisica quantistica sul quale vorrei concentrarmi un attimo, che implica cosa? Implica una correlazione non locale tra entità. E non locale vuol dire istantanea, attraverso modi e canali dei quali non abbiamo al momento praticamente alcuna idea. Se noi lavoriamo su alcune particelle particolari, come due fotoni, facciamo in modo che si incontrino, questi fotoni, quando andranno per il mondo, nell'universo, si comporteranno esattamente allo stesso modo a seconda degli stimoli ai quali verranno sottoposti, indipendentemente dalla distanza, indipendentemente dal tempo, indipendentemente da tutto. Cioè, noi attraverso l'entanglement stiamo avendo la percezione di un tipo di informazione attiva, dicono i fisici che si stanno occupando di questo, ovvero sia della possibilità istantanea e continuativa che una forma gestisca se stessa e si mantenga nel tempo. Ora, voi direte, vabbè, questo funziona però a livello subatomico. Ecco, pare di no. Nel senso che le grandi menti che si stanno occupando di questo discorso oggi hanno cominciato a individuare una serie di circostanze, una serie di strutture all'interno del nostro corpo, per esempio, che si rivelano essere perennemente in stato di eccitazione quantistica. Le cita anche Damasio, per esempio. Noi abbiamo all'interno delle cellule, in particolare dei neuroni, delle strutture che si chiamano microtubuli, all'interno dei quali lo stato quantico è costantemente attivo, tanto da permettere ad alcuni di formulare l'ipotesi che la nostra stessa coscienza derivi da una ciclicità di collassi quantici gravitazionali. Sembra fantascienza, ma non lo è, o perlomeno non lo è se accettiamo quello che abbiamo detto sulla scienza fino ad ora. O vogliamo fare quelli che la scienza la prendono solo finché gli fa comodo e poi improvvisamente decidono che non va più bene. Perché su questo ci sono Nobel, ci sono riconoscimenti, ci sono riviste di tutte le fasce del pianeta che accettano queste teorie e questi ragionamenti. Okay? Quindi credo che noi dovremmo fare un piccolo sforzo e cercare di pensarci sopra un attimo, perché questo che cosa significa? Significa che noi abbiamo una connessione costante, non spiegabile attraverso canali elettrici, canali chimici, canali biochimici o tutto quello che ci siamo inventati finora, sia al nostro interno che nei confronti del mondo e degli altri. Vi sono chiare evidenze scientifiche che coppie di lungo corso o persone legate da forti legami emozionali reagiscono allo stesso modo e allo stesso tempo se sottoposte a stimoli diversi. E sono evidenze scientifiche, di nuovo, non parlo di poeti come è stato etichettato Goethe, ad esempio, che abbiamo ridotto all'estetica, l'abbiamo tolto dal campo della scienza, pur oggi sapendo che la teoria dei colori di Goethe è probabilmente migliore della teoria dei colori di Newton. Ma noi stiamo facendo, come al solito, un gioco delle tre carte con questi concetti, perché questi concetti portano da un'altra parte, ossia ci fanno vedere come il mondo, come ce lo siamo raffigurato fino ad oggi, non sia quello che immaginavamo. L'entanglement in particolare è estremamente utile soprattutto per gli studiosi del corpo, per i biologi, per chi si occupa, perché permette di risolvere un problema sul quale noi normalmente non ci concentriamo minimamente perché lo prendiamo per ovvio, no? Però tutti saprete che noi siamo di fatto una federazione di esseri viventi. Le cellule vivono vite indipendenti, tant'è che muoiono costantemente, si rigenerano, abbiamo immense colonie di batteri che vivono ed operano al nostro interno ed esterno per far sì che tutto accada, e diamo tutto questo per scontato. Ma la domanda che si pongono David Bohm, ad esempio, che è uno dei grandi fisici che lavora in questo senso, e gli altri, è: com'è possibile che queste centinaia di milioni di miliardi di entità tutte si comportino allo stesso modo per far sì che noi si sia uno? Qual è l'informazione che consente questo incredibile coordinamento di tutto ciò che vive in noi? Ed è tanto, signori, è veramente tanto. Pensate soltanto ai famosi miliardi di fermenti lattici che beviamo la mattina per avere lo stomaco piatto, e probabilmente vi renderete conto di qual è il discorso. Allora, il discorso che viene fatto in queste frange della teoria quantistica è esattamente questo, ovvero sia che tutte le cellule del nostro corpo, i batteri che vi abitano e tutto il resto, siano in costante stato di entanglement, e che quindi, come gli stormi di uccelli, di quali ancora non sappiamo spiegare come facciano a muoversi col coordinamento e il tempismo con cui si muovono, anche noi rispondiamo costantemente a delle informazioni che sono istantaneamente condivise da tutto il nostro corpo, da tutto il materiale del nostro corpo. Questa istantaneità ovviamente è scioccante, perché prevede l'azzeramento del problema della velocità della luce, che è uno dei limiti, tanto per tornare a quanto diceva Donatella, della nostra visione del mondo. Genera una serie di paradossi piuttosto seri al nostro interno, però effettivamente è in grado di dare una risposta a una serie di quesiti. Ora, concluderei, suppongo, mettendo in luce... ancora un po' di tempo... mettendo in luce una delle teorie più interessanti che hanno a che fare con la fisica quantistica, in particolare quella di David Bohm, che stavo giusto appunto citando, il quale ritiene che nel mondo il mondo si articoli in un ordine implicito e in un ordine esplicito. E l'ordine implicito deriva da quello che si chiama campo di Planck, che è un regime di grandezze assolutamente indescrivibile e incomprensibile, diciamo, siamo effettivamente nella metafisica più che altro, perché parliamo di distanze di 10 alla meno 35, quindi 10 milioni di miliardi più piccole dell'atomo di idrogeno. Si tratta di cose che giusto i nostri fisici non sono in grado di concepire, però ecco, questo è il luogo dove agisce il potenziale quantico, dice Bohm. E questo potenziale quantico agisce attraverso una cosa che lui denomina campo di forma. Ora, vorrei fare presente appunto che l'idea di forma è una delle idee centrali in Simmel, e anche lì è costata una serie di, pregiudizi, incomprensioni e via discorrendo, perché per noi la forma è qualcosa di esteriore e inutile, perché noi abbiamo operato una radicale distinzione tra il bello, il vero e tutto ciò che nelle culture precedenti invece era strettamente connesso. Per noi la forma è un optional, se ha una bella forma bene, altrimenti chi se ne frega. Ecco, non è esattamente questo il punto. Il punto è che, secondo le più recenti teorie fisiche, la forma è qualcosa che viene condiviso addirittura a livello universale costantemente da tutto ciò che forma l'universo. E questo perché? Perché l'entanglement ha un luogo nel momento stesso in cui inizia l'universo, se vogliamo dar retta alla teoria del Big Bang. Nel momento del Big Bang tutta la materia che poi sarà è a stretto contatto con se stessa e rimane di conseguenza a qualche livello, probabilmente quello del campo di Planck, unita. Ora, mi rendo conto che si tratta di ragionamenti abbastanza di frontiera. Però, stranamente, sono ragionamenti abbastanza di frontiera che vanno ad illustrare perfettamente ciò che altre culture dicono da millenni. Ci sono autori divulgativi italiani estremamente in gamba che sottolineano costantemente le attinenze tra la cosmologia indù, per esempio, e questo stato di cose. tra tutto ciò che è stato detto nella patristica, la distinzione tra forma formata e forma formante, tra tutto ciò che gran parte della nostra filosofia ha sostenuto, con una serie di tentativi dal Conatus di Spinoza che viene ripreso da Damasio al concetto di Leben, no? O alla omeostasi di cui parla Damasio oggi, tutto questo contempla un impulso vitale. E questo è il punto, no? Quella che anche Goethe e Simmel chiamavano Steigerung, l'aumento costante, il fatto che la vita non vuole semplicemente vivere, ma vuole fiorire, svilupparsi. Ecco, questa spinta noi l'abbiamo tolta dal campo perché non è spiegabile in termini meccanici, però la constatiamo continuamente. Noi sappiamo perfettamente oggi che abbiamo costruito una visione del mondo dove non c'è posto per l'organizzazione. E invece, guarda caso, Goethe parla della forma definendola esattamente un'auto-organizzazione consapevole e densa di ragioni. E questo ci porterebbe ad interferire ulteriormente l'ultimo pensiero di Simmel con Edgar Morin, per esempio, che ci parla da anni dei sistemi auto-eco-organizzatori sulla scorta di studi che vengono dalla cibernetica, perché non dimentichiamo, tra l'altro, che, parlando e tornando alla Wechselwirkung, la Wechselwirkung è la prima immagine del feedback. È stato il primo momento in cui qualcuno ha pensato a ciò che è diventato il nocciolo centrale del nostro fare scienza oggi, che è la ricorsività, la riproposizione, il ciclo costante, il fatto che non c'è nulla che resti fuori da questo processo continuo e non ne venga costantemente modificato. Quindi Wechselwirkung e Leben, che sono concetti finali, ciò che ci ha lasciato Simmel di più fruibile, direi, di più utile, di più fertile, cominciano ad avere anche oggi una loro evidenza che va al di là di quanto è stato detto, che supera il filosofico, che diventa effettivamente fisica all'opera. E con questo noi credo che dovremmo assolutamente fare i conti. Vi ringrazio per l'attenzione.